Linea diretta. Le risposte del sindaco alle domande dei cittadini. I vostri quesiti, i vostri dubbi, i problemi di tutti i giorni da sottoporre a chi ci amministra. Un programma a cura della redazione giornalistica di Company Mania.
Bentrovati cari amici e un cordiale saluto al sindaco di Senigallia, Luana Angeloni. Buongiorno sindaco.
Buongiorno.
23 dicembre, insomma siamo vicinissimi al Natale, chiuderemo anche con gli auguri di rito, però intanto dobbiamo farle subito le domande che ci provengono dai nostri radioascoltatori e si parla molto anche di politica ancora, anche sotto Natale sindaco.
Anche sotto Natale, sì.
Iniziamo dal signor Bruno che le chiede come procede la verifica che avete avviato con gli altri alleati dell'Ulivo in vista delle elezioni. A dire la verità questa domanda è arrivata qualche tempo fa, poi lunedì scorso c'era una scadenza abbastanza importante. Bruno le chiede anche, al di là di questo passaggio della verifica, sembra comunque chiaro che il candidato sindaco sia già stato scelto, ovvero Angeloni, e chi non dovesse essere d'accordo, ovvero eventualmente la Margherita, sarebbe rimasto fuori dalla coalizione. Le chiede Bruno se sbaglia.
Ma io ho un'idea di coalizione un po' diversa, una coalizione in cui qualcuno pone diktat, qualcun altro li subisce in una specie di gioco prendere o lasciare, ecco, credo che non abbia una grande prospettiva.
Quindi sbaglia Bruno?
Io non voglio dire che Bruno sbaglia, dico qual è la mia idea di coalizione, che appunto non può essere quella in cui qualcuno pone dei diktat e qualcun altro li subisce. È vero che in questa fase i partiti stanno analizzando la situazione, il rendiconto di mandato e anche le proposte per il futuro per arrivare a una sintesi unitaria. Io credo che l'unità sia il valore più grande a cui ci richiamano gli elettori dell'Ulivo. E mi auguro che i partiti del centrosinistra siano all'altezza di questa domanda di unità che arriva forte dall'elettorato. Per quanto riguarda me, ho chiaro a quali condizioni sarei disponibile. Ci sia unità di tutte le forze del centrosinistra che attualmente stanno governando la città con il sindaco Angeloni e che sia possibile proseguire il progetto avviato in questo primo mandato amministrativo e quindi con dei contenuti forti di governo della città in ogni dimensione, il sociale, il culturale, l'ambientale, l'economico, ecco, che sia possibile proseguire e portare a compimento ciò che in questi anni abbiamo avviato, in parte realizzato, in parte resta da compiere. Ma adesso è il tempo dei partiti ed è anche necessario che i partiti si assumano le loro responsabilità velocemente.
C'era questo termine di lunedì scorso, si è arrivati a una sintesi?
Ma sai, in politica ci sono dei termini che poi slittano, quindi ancora mi pare che insomma ci sia bisogno di discutere, che però insomma molte questioni sono state affrontate, quindi probabilmente insomma il tempo è concluso e mi auguro anche con un buon esito.
Bene, allora quindi diamo praticamente una grossa percentuale ad Angeloni, candidato del
questa è la sua conclusione. È la sua conclusione.
Quindi, ma adesso invece andiamo con Sabrina dall'altra parte, insomma dagli avversari politici. Sabrina, appunto, sembra scontato, dice, che il suo avversario alle elezioni di primavera sarà l'avvocato Corrado Canafoglia. Le chiede cosa ne pensa e se a questo punto dà per scontato il suo successo elettorale, visto che parla di un candidato poco visibile.
Io do per scontato il successo del centrosinistra a Senigallia se questa coalizione saprà mantenere coesione e unità, ma anche chiarezza sui programmi per il futuro. Per quanto riguarda i candidati non sta a me pronunciarmi, saranno gli elettori a scegliere tra i candidati in lizza, vedremo Vedremo se sarà Canafoglia o chi altri, e in ogni caso penso che non sia molto così politicamente corretto che insomma,
Sabrina,
tra candidati
fa questa domanda, che cosa pensa dell'avvocato Canafoglia?
Beh, noi lo chiediamo agli elettori senigalliesi e vedremo quali saranno i candidati, perché in questa fase ancora non ci sono ufficialmente candidati.
Lei però ha parlato di candidati al plurale, al di là insomma eventualmente del centrodestra, quindi si prospettano altre liste secondo lei, secondo quelle che sono le sue informazioni, terzi poli, insomma?
Ma mi sembra che la situazione sia tuttora aperta e quindi non è possibile per nessuno insomma dire oggi quali saranno i candidati in lizza. Peraltro voglio anche dire che non sono state convocate ufficialmente le elezioni, anche se tutti pensiamo a una data prossima in aprile, però al momento ecco non ci sono ufficialità, quindi è una fase così diciamo interlocutoria.
Tanto per non cambiare argomento, arriva il signor Manlio che le chiede, questo insomma da proprio per scontato tutto, e le chiede quale sarà il suo primo obiettivo qualora comunque dovesse restare alla guida del comune nei prossimi 4 anni. Che cosa non è successo in questi primi 4 anni e che vorrebbe succedesse nei prossimi 4 di eventuale mandato Angeloni?
Bene, intanto sì, se, appunto bisogna dire se, perché ancora ci sono tante questioni in mezzo prima di dire quale potrebbe essere il programma. Intanto, come accennavo, poter proseguire sul programma di questi primi anni per completare le cose che restano da completare. Noi avevamo un progetto di città che per alcuni versi si è realizzato.
Un progetto subito, se non ricordo male,
sì,
il progetto, lo slogan.
Sì, il progetto subito che aveva un significato quando è stato lanciato come slogan, che avevamo le idee chiare sulle cose da fare per far crescere la città, per farla crescere sul piano sociale, culturale e anche economico. E questa chiarezza di idee chiaramente si è dispiegata attraverso una progettualità, iniziative che per vedere poi la realizzazione ha bisogno di tempi. Penso, non so, alla pianificazione urbanistica, che dal momento in cui la si pensa, la si elabora, la si approva e la si attua, chiaramente ha bisogno di anni, ma anche alle grandi opere pubbliche. Quindi avere le idee chiare significa mettere in campo azioni per vedere poi nei tempi necessari le realizzazioni. Per quanto riguarda l'assetto sociale, la politica culturale, mi pare che ci siano già ben visibili dei segni, dei risultati insomma di un'azione amministrativa che però va proseguita. Io ho chiaro quali sono le questioni su cui continuare a lavorare. Per esempio, noi abbiamo riattivato il progetto del porto, che era fermo da 12 anni e si vedono già delle realizzazioni concrete, cioè lavori, dighe, piazzali che crescono. Dopodiché bisogna proseguire, perché completare il porto significa realizzare altri lavori in parte finanziati per oltre 5 milioni di euro grazie a finanziamenti che abbiamo trovato, e proseguire ancora per completare la realizzazione di tutto il nuovo porto, che possa diventare un volano dello sviluppo economico e sociale cittadino. Ma non so, pensiamo all'intervento di trasformazione dell'area Saceliti Talcementi. Ecco, l'aver definito un piano d'area significa aver creato semplicemente le premesse su cui poi bisogna continuare a lavorare perché il soggetto investitore possa, ecco, realizzare gli interventi. Ma penso al piano del centro storico, penso alle grandi opere pubbliche che non sono purtroppo completate. Mi sarebbe piaciuto inaugurare la rotonda, purtroppo non sarà possibile prima della scadenza del mandato, ed è chiaramente un obiettivo da perseguire. O la gioventù italiana, un grande intervento di 4 milioni e mezzo di euro, e chiaramente ci sarà bisogno di proseguire, ecco, con questo intervento. Ma la cosa che mi sta più a cuore è che non si arretri rispetto a questo disegno di costruzione di una solidarietà in città attraverso la rete di servizi che l'amministrazione ha attivato e che ha potenziato grazie a un forte collegamento con l'associazionismo e il volontariato cittadino. Ecco, credo che insomma da fare ci sia, e noi per ora siamo impegnati a completare il nostro programma, e chiaramente si tratterà di proseguire sulle linee tracciate.
Bene. Torniamo su un fatto molto più concreto da parte di Lorenzo. Il limite di velocità di 30 km orari in via Capanna è praticamente assurdo e serve solo a rimpinguare le casse con gli introiti delle multe. Le chiede Lorenzo se non le pare sia il caso di elevarlo ad almeno 50 km orari. Già in precedenza si era parlato in questa stessa trasmissione di una cosa simile per il Viale dei Pini, quindi insomma la zona
sì.
Collegata.
Beh, noi abbiamo dovuto affrontare il problema del traffico troppo veloce su via Capanna, che è una via interquartiere molto abitata, e quindi con un traffico così sostenuto chiaramente poco sicura. Pertanto abbiamo utilizzato in un primo momento, ecco, il limite di velocità di 30 km che mette più al riparo gli abitanti di quella via rispetto ai rischi che corrono da un traffico che spesso si svolge insomma a velocità sostenuta. È chiaro che non è la soluzione a regime, come si dice, e noi abbiamo un progetto di rifacimento della via Capanna con la realizzazione di una rotatoria nell'incrocio con Viale dei Pini, con la realizzazione di marciapiedi lungo la strada, e quindi un progetto che mette in sicurezza la strada e chi la frequenta. Pertanto successivamente a questa realizzazione sarà possibile rivedere il limite dei 30 km orari. Per ora noi abbiamo dovuto usare questo strumento perché, ecco, c'era preoccupazione degli abitanti, e ci sono sempre ambivalenze nelle scelte che si fanno. Cioè, da un lato bisognava contenere la velocità e quindi il limite aiuta, dall'altro chiaramente si va a condizionare molto, insomma. Però voglio dire al nostro ascoltatore che sicuramente il motivo per cui abbiamo messo il limite a 30 non era quello di incassare un po' di soldi dalle multe, ma era quello di utilizzare un deterrente, fare in modo che anche per la paura delle multe, insomma, gli automobilisti, ecco, rallentino in una zona molto abitata e quindi che va messa in sicurezza.
Giancarlo, anche quest'anno mi sembra abbiate preparato un ottimo programma per il Capodanno. A differenza di altre città, magari anche vicine, più grandi, come Ancona, che si è un po' dibattuta su un programma che è stato un po' difficile organizzare, le chiede se può rendere noti i costi della manifestazione, compresi quelli pubblicitari.
Senz'altro, è un intervento pubblico e quindi è trasparente anche nei costi. Noi abbiamo impegnato per la serata di Capodanno 55.000 euro. Con questa cifra riusciamo a far fronte a tutte le a tutta la programmazione e quindi alla pubblicità senz'altro, ma anche ai fuochi, ma anche agli spettacoli e alla musica che allieterà le nostre piazze nella notte di San Silvestro. E quest'anno la musica è ispirata alla nostra manifestazione di grande successo Summer Jamboree, con degli animatori, dei DJ e un gruppo che proviene da questo filone musicale anche culturale, insomma. Quindi io invito tutti, soprattutto gli amanti del Summer Jamboree, a venire in piazza per assaporare così qualche ricordo d'estate. Ma compresa in questa cifra, insomma, di 55.000 euro, c'è anche l'allestimento della Piazza della Solidarietà, perché come tradizione da qualche anno, oltre alla Piazza della Musica, oltre ai fuochi, noi allestiamo anche la Piazza della Solidarietà, in Piazza Simoncelli appunto, con una struttura coperta e riscaldata che potrà accogliere circa 600 persone. Quest'anno è un po' più grande dello scorso anno. Chiunque vorrà partecipare a una cena di San Silvestro insieme ad amici o anche a conoscenti o aperto a fare nuove amicizie, quindi dando anche questo segnale a questa festa, cioè un'occasione per condividere un momento di convivialità e di festa tra chi vuole, e chi vuole può prenotarsi, quindi aperto a tutti. E tra l'altro, essendo uno spazio coperto e riscaldato, dopo la cena, notte inoltrata, dopo i fuochi, ecco, i giovani si organizzeranno con gruppi musicali, insomma, per intrattenersi tranquillamente. Quindi anche questo è un modo così di tenere unita la città, tutte le sue componenti, in una serata speciale che per noi è diventata la gran notte di Capodanno, e spero che questa bella tradizione possa proseguire.
Bene, sindaco, c'è l'orologio sempre che ci controlla. In un minuto una battuta finale con la domanda di Serena, che le chiede che regalo di Natale farebbe ad ogni singolo cittadino senigalliese.
Beh, per Natale si rivolgono degli auguri particolari. Natale è la festa dell'amore, della fratellanza, e allora non voglio rischiare la retorica, però credo che sia bello augurare a ogni senigallese un Natale sereno, tranquillo, di pace, vorrei dire di fiducia in un futuro che è molto incerto, è molto precario, e penso che in una situazione come quella che stiamo vivendo molti cittadini abbiano, cittadini di Senigallia e cittadini del mondo, perché è una situazione più generale quella che stiamo vivendo, ecco, abbiamo bisogno tutti di recuperare un po' di fiducia nel futuro e di recuperare anche questa, ecco, serenità per guardare avanti con quell'energia che serve per continuare a vivere bene, a migliorare la nostra vita e quella degli altri.
Bene, sindaco, siamo arrivati al termine. Fra due giorni Natale, a nome di tutto lo staff, naturalmente, di Company Mania, le facciamo i nostri auguri di buone feste, la ringraziamo come sempre della sua gentilezza e tanti auguri.
Grazie, tanti auguri a lei e ai suoi collaboratori, a tutti i vostri ascoltatori.
E buon proseguimento.
Linea diretta, le risposte del sindaco alle domande dei cittadini. Un programma a cura della redazione giornalistica di Company Mania.